Prendo il testo di Marco 14:22. E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Potete venire anche qua, anche lì.
Missionari, poi è chiamata la tradizione antiochena, Luca e Paolo. Poi c'è appunto questo tradizionale legame tra Luca e Paolo, no? Sappiamo che probabilmente anche da un punto di vista storico ha una sua fondatezza, ma c'è un'altra linea che è quella con cui mi fermo stasera, che è quella Marco Matteo, una linea appunto che è chiamata la tradizione marciana, la tradizione di Marco. Spesso Luca nel suo Vangelo usa il materiale che trova in Marco, ma ci sono dei casi in cui evidentemente ha avuto accesso ad altre forme della tradizione antica relativa a Gesù, a quel che Gesù disse o fece. Quindi siamo fatti considerazione per ambientarci un po'. Abbiamo quattro nel Nuovo Testamento, ci sono quattro racconti prima dell'ultima cena, dell'istituzione dell'Eucaristia, due sono a coppia: Marco Matteo, Luca Paolo. Un'altra considerazione, diciamo un po' di insieme, per mettere lì qualcosa che stimoli la riflessione, poi non ne approfondisco di fatto queste cose, è che gli studiosi, almeno da un po' di anni a questa parte, parlano di una tradizione testamentaria della cena e di una tradizione eucaristica. Cosa si vuole dire così? Beh, pensate ai quattro Vangeli. C'è da i due estremi sono rappresentati da Marco e da Giovanni. Dunque, se voi prendete Marco, che è quello che faremo stasera, sostanzialmente siamo sul Vangelo di Marco, alla fine penso di fare un riferimento a Matteo. Beh, il Vangelo di Marco è il racconto dei gesti di Gesù compiuti sul pane e sul vino con le, tutto sommato, rapide parole che accompagnano questi gesti, ma le parole sono parole che accompagnano i gesti, vi spiega. Questa è la situazione di Marco ed è riprodotta fedelmente da Matteo. All'estremo opposto c'è Giovanni, voi sapete probabilmente, no? Giovanni non ha racconto la situazione dell'Eucaristia. Giovanni ha un capitolo che è chiaramente anche eucaristico, che è il capitolo 6. Quindi Giovanni conosceva l'Eucaristia, la comunità di Giovanni celebrava l'Eucaristia, oggi non c'è difficoltà ad ammettere questo. Passato qualcuno diceva che la comunità di Giovanni era completamente antisacramentaria, non avevano celebrazione dei sacramenti. Oggi mi sembra che nessuno faccia affermazioni di questo genere, ma intendo dire proprio neanche nel mondo protestante, cattolici, ma poi mai direbbero una cosa del genere, ma insomma neanche nel mondo protestante ci sono più posizioni di questo genere. Però Giovanni non ha il racconto della cena, ha un capitolo dal sapore anche eucaristico. Però quando racconta la cena, che cosa racconta in realtà? Beh, essenzialmente racconta un lunghissimo discorso di Gesù, ripropone un lunghissimo discorso di Gesù, e alcuni studiosi almeno dicono è una tradizione di tipo testamentario, no? L'ultima cena è racchiusa, è riproposta nella forma di un congedo, di un addio, di un discorso di addio, un discorso di congedo che ha proprio i tratti di una espressione di ultime volontà, un testamento appunto. No? Questo è Giovanni. Luca ha una forma intermedia, perché come accade in molti casi, Luca, ragione che fino in fondo non sappiamo, è il più vicino a Giovanni dei tre sinottici. Tra Matteo, Marco e Luca, appunto Luca è indubbiamente quello che mostra in un modo sorprendente più tratti di affinità col Vangelo di Giovanni. E uno, non dei più piccoli, uno di questi tratti di affinità è proprio che Luca, che da un lato racconta l'istituzione dell'Eucaristia, dall'altro propone un complesso, articolato discorso di Gesù, per cui in Luca abbiamo una forma ibrida, si potrebbe dire. Ci sono parole abbondanti di Gesù che guardano al futuro della comunità nel tempo successivo alla Pasqua. C'è un vero discorso testamentario in Luca, sì. Infatti gli studiosi dicono che Luca ha poi stabilito un parallelo tra Gesù nella sua ultima ora e Paolo nell'imminenza del suo arresto. Cioè, il parallelo sarebbe tra il grande discorso di Paolo a Mileto, il congedo dagli anziani della chiesa di Efeso, che è chiamato il testamento di Paolo, e il discorso di Gesù nel contesto della cena, che è pure un discorso di congedo, e può essere chiamato il testamento di Gesù, secondo Luca. Quindi così, se uno dovesse fare un quadro insomma completo, dovrebbe tenere conto di questi elementi, no? Quattro racconti della cena con due linee di tradizione, e abbiamo quattro Vangeli con due modalità di descrivere le ultime ore di Gesù con i suoi. Però queste linee qui, una linea appunto legata ai gesti sul pane e sul vino, chiamiamola eucaristica, è una linea più testamentaria, cioè dove si ricordano soprattutto delle parole di Gesù, il discorso con cui Gesù si congeda dai suoi. In verità, allora qui si può fare questa considerazione ulteriore, è chiaro che anche le parole che accompagnano i gesti sul pane e sul vino contengono un elemento di congedo. È molto embrionale, però anche nel racconto di Marco c'è uno sguardo che guarda al futuro oltre la morte di Gesù. Le parole che sono state lette adesso, no? C'è uno sguardo che si proietta verso il futuro, un futuro, diciamo, innanzitutto intrastorico, dentro la nostra storia, e poi anche un futuro escatologico, metastorico, al di là della storia che viviamo, perché Gesù da un lato guarda al futuro dentro la storia, perché? Beh, perché lega la sua presenza futura a quel gesto lì, quindi questo è comunque un modo di riflettere sulla sorte e la vita della comunità nel tempo in cui lui non ci sarà più, eh? È uno sguardo proteso verso il futuro, l'Eucaristia, il racconto della cena secondo Marco. Cioè c'è una relazione tra Gesù e i suoi discepoli nel futuro prossimo, perché Gesù rimane come cibo e bevanda dei discepoli. E poi c'è uno sguardo che si proietta fino all'ultimo giorno, è l'ultima parola che è stata letta, quella sul vino bevuto nel regno di Dio, no? Questo è uno sguardo proiettato sul compimento integrale della storia di salvezza. Non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E quindi il regno di Dio ha proprio il significato del pieno compimento della realtà di Dio. Non è detto che abbia sempre avuto significato la parola, a volte il regno di Dio indica la sua attualizzazione infrastorica, ma in questo caso si avvenira il regno nella sua forma compiuta, finalmente realizzata. Ecco, quindi dentro questo quadro io ho pensato di fatto di soffermarmi un po' di più sulla linea attestata da Marco e Matteo, e vorrei appunto fare qualche riflessione, condividere qualche riflessione con voi su Marco e poi sottolineare qual è il punto più tipico di Matteo, perché Matteo ha davanti Marco, sostanzialmente ha conservato il canovaccio di Marco, ma c'è un punto in particolare, ce n'è anche qualche altro, ma diciamo forse di minore importanza, lasciatemi dire grossolanamente così, ce n'è uno in particolare che caratterizza la presentazione che fa Matteo, e su questo chiuderò. Ecco, proviamo allora di riflettere un momento insieme sul racconto della cena, il racconto dell'istituzione della cena, dell'istituzione dell'Eucaristia. Io prima ho detto che nella versione di Marco le parole di Gesù sono ridotte all'osso, non è che me lo rimangio, ma adesso dico quest'altra cosa, dico che nel racconto della passione tutto, se vi prendete la briga di leggervelo dall'inizio alla fine, capitolo 14, capitolo 15 di Marco, nel racconto della passione non c'è nessun altro episodio che sia così dominato da parole di Gesù e da azioni con cui egli si riferisca a se stesso. Questa è una peculiarità, perché Gesù non parla praticamente mai, e nel racconto della passione è sostanzialmente passivo, subisce. È veramente una passione, anche se è il momento della sua suprema attività salvifica, d'accordo? Ma la sua suprema attività salvifica coincide con la sua estrema passività dal punto di vista delle azioni. Ma questo episodio fa eccezione. Il racconto della cena, brevissimo, ma è il racconto in cui c'è la maggiore concentrazione di parole di Gesù nell'insieme dei due capitoli relativi a passione e morte. E un'altra cosa che dico, non c'è nessun altro testo che sia così rivolto ai discepoli. Quindi queste due caratteristiche sono importanti. Qui Gesù parla molto, moltissimo, in proporzione. Gesù compie dei gesti, mentre di solito subisce, compie dei gesti che si riferiscono a lui, e poi Gesù si relaziona coi discepoli, cosa che di fatto non accadrà. I discepoli saranno presenti soltanto per la prima parte della passione, lo sappiamo, no? Dopo il momento dell'arresto sul palio. Bene, in questo episodio c'è un interesse molto molto marcato sull'asse Gesù discepoli. Allora, che funzione svolge questo racconto, che appunto è tra l'altro anche piuttosto breve, nell'insieme della presentazione evangelica degli ultimi avvenimenti del Gesù terreno. Di fatto questo racconto assolve ad una triplice funzione, a tre funzioni. L'ultima l'ho già detta e non ci torno più sopra, l'ultima è: questo racconto proietta lo sguardo oltre la morte di Gesù, è quello che ho detto prima, cioè ha una funzione anche testamentaria di sguardo proiettato oltre la morte. Bene, pare sotto quegli altri due punti. Che funzione ha questo racconto nell'economia della narrazione di passione e morte? Un primo e fondamentale significato è: si tratta di un annuncio della morte di Gesù. Si tratta di un annuncio della morte di Gesù. Ora, non è la prima volta, non è la prima volta che questo accade, e ci torno sopra tra poco. Non è la prima volta, ma in ogni caso, appunto, questo va registrato. Cioè, qual è il primo e fondamentale significato che ha quello che Gesù fa in ciò che noi chiamiamo l'istituzione dell'Eucaristia? Gesù predice, Gesù annuncia la sua morte. Lo aveva fatto diverse altre volte, questo è un reiterato, un rinnovato, ed è l'ultimo annuncio della sua morte. E Gesù in questo gesto rende presente di fatto due volte la sua morte, cioè il segno della morte, l'annuncio della morte non è, come forse si diceva una volta in certe linee della teologia, la separazione del pane e del vino, alludente alla separazione del corpo dal sangue. La morte non è indicata da questo, è indicata due volte nei due gesti, cioè il pane spezzato è la prima immagine della morte e il vino versato e dato è una seconda immagine della morte. Quindi Gesù qui rende doppiamente presente la sua morte, non la separazione dei due elementi, ma la ripetizione di un gesto simile allude alla morte incombente. Quindi, banalmente, questo è il primo immediato significato, aggiungiamo allora il secondo, la seconda funzione di questo racconto. Gesù non si limita a anticipare, ad annunziare la sua morte, ma ne spiega il senso. Ora, questo è più raro. Non so per quanto ci possa sembrare strano, ma è così. Allora, sappiamo forse, nel Vangelo secondo Marco c'è una triplice predizione della morte. In quella sezione del Vangelo che racconta del viaggio verso Gerusalemme, Gesù si sposta da Cesarea di Filippo e va verso Gerusalemme, Marco 8:27 fino al 10:52. Questo è il racconto del viaggio. Nell'arco di questo viaggio Gesù per tre volte, in 8:31, 9:31, 10:32, parla della sua passione, della passione e morte del figlio dell'uomo. Però in nessuno di questi testi, in nessuno di questi testi si trova uno straccio di perché. Perché? Cioè, che significato ha quella morte? Gesù dice che il figlio dell'uomo morirà. Ma perché? Noi istruiti dal catechismo non abbiamo problemi, non ci facciamo domande, ma insomma sono relativamente rari i punti del Vangelo in cui si trova un abbozzo di motivazione. Beh, uno vale la pena che lo evochiamo perché poi è molto vicino al nostro, e si trova in quella sezione del viaggio effettivamente, 10, capitolo 10, sì, dopo la terza, chiamiamola predizione, è un po' improprio parlare di predizione, ma adesso non accumuliamo troppi elementi. Al termine della terza predizione reagiscono i discepoli che non capiscono assolutamente nulla, e Gesù riprende il filo del discorso con quelle famose parole in cui dice: voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse, i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita nel riscatto per noi. Questo è un punto cruciale, non c'è dubbio, questo è un punto cruciale per una contemplazione del senso della morte, no? E qua Gesù dice così: il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti. Quella è, in fondo, è un cioè, comunque dovremmo tradurlo con un gerundio, ma per servire dando la propria vita in riscatto per molti. Cioè l'ultima frase non è altro che una spiegazione del significato della precedente. Dunque questo detto interpreta la morte di Gesù nei termini di un servizio, no? Non è venuto per farsi servire, ma per servire. Dunque quella morte è una diaconia, è un servizio, e ha una finalità che è indicata così: riscattare le moltitudini, no? Riscattare le moltitudini. Quindi quella morte è concepita, è pensata come una morte vantaggiosa per, e noi diciamo con la terminologia appunto codificata, salvifica, no? Cioè questa morte ha un effetto benefico per, si usa l'immagine del riscatto, cioè si deve immaginare una situazione di oppressione, di schiavitù, dalla quale veniamo liberati in forza di questa morte. Questa morte produce per noi l'effetto che produce un riscatto che libera lo schiavo. È un'immagine, no? È un'immagine efficace, ovviamente. Bene, è questa rivelazione del senso che ha la morte di Gesù che viene approfondita nel racconto dell'istituzione. Il racconto dell'istituzione approfondisce quello che il versetto 10:45 dice, e lo dice già in termini piuttosto forti. Il significato che ha la morte allora è indicato nel racconto dell'istituzione in vari modi. È indicato per esempio così: versato per. Quel per indica la destinazione salvifica, vantaggiosa per altri della morte. E Matteo li ha per la remissione dei peccati, questo è il suo specifico, ce lo vedremo alla fine. Ma anche l'espressione il sangue dell'alleanza, queste sono tutte espressioni che dicono il senso della morte. Versato per sangue d'alleanza. Dunque, la morte di Gesù e i suoi effetti sono a favore degli uomini. Questo è quanto è espresso nel dono del pane, corpo, e del vino, sangue, ai discepoli, e nella correlata esortazione a mangiare e bere. In questo, nell'esortazione a mangiare e bere un pane, corpo, un vino, sangue, trova espressione appunto questa destinazione salvifica, questa destinazione a vantaggio degli uomini, che è il senso della morte di Gesù. Beh, sentite, questo io credo che ci consenta anche uno sguardo sull'intimo di Gesù, no? Perché allora le due cose che abbiamo detto mi pare che dicano anche qualcosa di molto profondo sull'uomo Gesù di Nazareth, no? Perché allora la prima cosa che abbiamo detto è espressione della sua libertà. Le parole, il gesto, chiamiamo l'istituzione dell'Eucaristia, sono prima di tutto l'ennesimo annuncio della sua morte. Allora questo significa che quella morte è qualcosa che egli non ha semplicemente subito, è qualcosa di cui egli era consapevole e alla quale è andato incontro in piena consapevolezza e libertà. Secondo, il fatto che qui si dica qualcosa del senso che ha quella morte ci dice di nuovo qualcosa del cuore di Gesù. Perché Gesù ha accettato quella morte? Ma in ragione del senso che essa aveva, che è indicato in questi testi, no? Non è un destino che gli viene forzatamente imposto dagli avversari, ma è piuttosto qualcosa affidatogli da Dio per il bene degli uomini. E questo è anche il perché egli accetta questa morte. Se nel Getsemani il fine, no? Gesù vince la tentazione di percorrere un'altra via che non sia quella, è in definitiva per questo, perché riconosce nella volontà di Dio non una volontà, come dire, omicida, ma una volontà salvifica, cioè perché comprende che quel suo gesto è per il bene degli uomini. Dunque la funzione del racconto dell'istituzione è quella di presentarci un Gesù libero e cosciente, e quello di dirci il senso che egli attribuisce alla propria morte. È uno dei tutto sommato rari passi, almeno nel Vangelo di Marco, in cui questo viene detto esplicitamente. Adesso vorrei prendere proprio le parole, per soppesarle un po' con voi, le parole che accompagnano il doppio gesto, la pane spettato e dato e il vino versato e dato. Lo rileggo. E mentre essi mangiavano, preso del pane, dopo aver pronunciato la benedizione, lo spezzò e lo diede loro e disse: prendete, questo è il mio corpo. E avendo preso un calice, dopo aver reso grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per i morti. Lo vedete subito, lo sappiamo, nel caso del pane c'è un certo ordine, no? Gesù prima benedice, aspetta da loro, lo dà e poi pronuncia le parole: prendete. E nel secondo lo prende, prima bevono, in qualche modo il pane, le parole sul pane precedono la consumazione, sembrerebbe così. Nel caso del calice prima viene bevuto e poi ci sono le parole esplicative. La parola sul pane, comincio da qui, la prima parola di Gesù, quella che spiega il pane. Ma un po', non so se mi viene a domandarmi, ma cosa avranno mai capito i discepoli di Gesù quella sera assistendo a questo gesto? Perché poveretti, loro non avevano fatto un corso di sacramentaria con Carpini, quindi cosa capivano di sacramentalia, no? Ma neanche con Mario Fini. La domanda è: qual è lo sfondo che poteva rendere loro comprensibile quello che Gesù stava facendo? No? Posto che tutta una certa riflessione sui sacramenti si sviluppa a partire da questi gesti, non li precede, no? Ma si sviluppa da qui in poi. Beh, penso che anche per noi sia utile, però appunto ricordarcelo, oppure qualcosa si deve presupporre che fossero in grado di capire. Bene, si dice che lo sfondo più importante per immedesimarci noi nei panni dei discepoli è quello dei gesti profetici dell'Antico Testamento. Sono uno sfondo importante. Voi lo sapete probabilmente che i profeti dell'Antico Testamento usavano profetizzare non soltanto con le parole, ma altrettanto volentieri compiendo delle azioni. E questa è una caratteristica che diciamo proprio accompagna un po' la grande profezia biblica, non so, a cominciare dal profeta Achia, quando incontra Geroboamo, gli dice: prendi questo mantello nuovo e falle 12 pezzi. E lui dice: ma scusa, ma perché dovrei fare il capo di vestito così bello? E lui gli ingiunge di farlo. Poi gli dice: prendine 10, lui prende 10 pezzi per sé. Questo è un gesto profetico. Poi viene una parola esplicativa, dice: così dice il Signore, toglierò il regno dal figlio di Salomone e a te darò 10 parti e al suo figlio lascerò soltanto 2. È la profezia della divisione dei regni, no? Ora, è un gesto a cui segue una parola di commento, ma un po' tutti i grandi profeti fanno così, perché gesti profetici ci sono in Isaia, in Geremia, in Ezechiele in modo particolare, eh? Non so, per esempio, quando Dio gli dice di radersi tutti i peli, no? E poi gli spargerli al vento, lui compie il gesto. Quelli gli dicono: ma cosa ti è successo? Ti è dato di volta il cervello? E lui dice: una parola che spiega il gesto. Come ho sparso ai quattro venti i miei peli, così sarete dispersi ai quattro venti. È la profezia della diaspora, no? Della deportazione a Babilonia. Allora, questo è uno sfondo che è utile anche per capire il racconto dell'istituzione. Cioè, Gesù compie dei gesti che sono dei gesti veri e simbolici al tempo stesso. Cioè, qual è il senso di questi gesti? Sono delle profezie che rispetto alla profezia puramente verbale contengono un elemento di maggiore forza, incisività. Cioè, il gesto è sostanzialmente l'anticipazione simbolica di ciò che in quel gesto è allusivamente indicato, è come dire: la divisione del regno è cosa fatta, è già anticipata nel gesto, anche se cronologicamente si produrrà tra un po' di tempo, ma in realtà quel gesto già la produce, no? La attua anticipatamente. E così è certamente anche nel caso di Gesù. Gesù compie qualche cosa di questo genere, pone un gesto che anticipa la sua morte, non semplicemente la annuncia allora, ma proprio questa forza la annuncia in qualche modo anticipata. Andiamo al calice, il gesto e la parola, perché allora vedete, perché con il pane succede esattamente così, cioè c'è un gesto e c'è la parola che lo spiega, come appunto avviene di norma in questo tipo di situazioni che abbiamo ricordato. Le parole che accompagnano, che seguono il gesto sul calice. E disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza. Speriamo, mi fermo qui un momento. Tutti gli studiosi dicono che sullo sfondo di queste parole c'è il racconto dell'Esodo, cioè dell'alleanza stipulata al Sinai, in particolare proprio il racconto del capitolo 24 dell'Esodo. In Esodo 24 c'è il racconto di un gesto rituale che è un gesto nel quale, in forza del quale, viene stipulata l'alleanza tra il Signore Dio e Israele. È un testo che noi nella liturgia leggiamo in Corpus Domini di non mi ricordo quale anno. Non so, non credo che lo leggiamo in altre circostanze, credo. Ma forse vi ricordate, questo gesto è un gesto, o questo capitolo, diciamo, è un capitolo composito, dove si vedono in realtà due riti. Forse ci sono due racconti che sono stati a un certo punto fusi insieme, perché da un lato c'è un rito di comunione e dall'altro c'è un rito del sangue, il capitolo 24 dell'Esodo. C'è un rito di comunione che è comprensivo di un banchetto, di un pasto consumato. A un certo punto questi anziani di Israele celebrano un sacrificio che comprende un banchetto sacro con le carni della vittima. Si esalta il tema della comunione, dell'intimità con Dio. E poi c'è il rito del sangue, e su questo adesso vorrei fermarmi in particolare, quindi leggo i versetti da 3 a 8. Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore, tutte le norme. Tutto il popolo rispose ad una sola voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti, di sacrificare i giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Il sangue è, come sappiamo, il segno della vita. Dunque, in questo rito è implicata l'idea che tra il popolo e Dio scorre un'unica vita, no? Questo sangue che è versato sull'altare e poi è asperso sul popolo indica che c'è una comunione vitale tra i due contraenti dell'alleanza, tra il Signore Dio l'Altissimo e il popolo. E sappiamo che una delle immagini poi che nell'Antico Testamento sarà abbastanza frequentemente usata per indicare questa comunione di vita e poi quella della responsabilità. Quindi da Osea in poi uno dei, appunto, dei grandi simboli per indicare questa unica vita che scorre tra Dio e il popolo sarà anche quello, appunto, dell'unione sponsale coniugale. Dunque abbiamo qui uno sfondo importante per capire il gesto di Gesù. Gesù lega la sua morte, perché di questo si tratta, no? È la morte anticipata nel gesto del sangue vino, sangue donato. Gesù interpreta la sua morte come evento di alleanza, cioè egli ritiene che in forza di quell'accadimento che è la sua morte si produca quello che era accaduto al Sinai al momento della stipulazione dell'alleanza sinaitica, cioè che in forza del suo sangue, cioè della sua vita donata, della sua morte, si produca, si stabilisca un patto di alleanza tra il Signore e il popolo. Ora, come nel caso dell'Esodo, così nel caso di Gesù, voi capite bene che le modalità con cui viene stipulata l'alleanza e il fatto stesso che essa venga stipulata in realtà non sono l'iniziativa del popolo e non sono l'iniziativa del partner umano dell'alleanza. Chi propriamente decide tempi, momenti, modalità è in realtà il partner divino dell'alleanza. Dunque il senso che Gesù attribuisce alla sua morte non è tanto che essa è uno sforzo con cui l'uomo arriva a ricucire l'alleanza con Dio, al contrario, è un gesto posto e voluto da Dio in forza del quale si stabilisce l'alleanza. Cioè, se contempliamo la morte di Gesù come un evento di alleanza, lo dobbiamo guardare come qualche cosa che Dio pone e che Gesù accoglie, ma in qualche modo, cioè, è una decisione, è un atto, è una disposizione che ha la sua origine in Dio. Cioè, la morte di Gesù è l'atto con cui Dio ci chiama a stabilire l'alleanza. Spiego, cioè, è l'atto con cui Lui fa entrare in vigore l'alleanza. Poi certo, noi dobbiamo accoglierla, perché altrimenti alleanza non ci sarà. Però, in qualche modo il ruolo del partner umano è un ruolo ricettivo, passivo. La morte di Gesù è in realtà, appunto, dal punto di vista dell'intenzionalità, è atto di Dio essenzialmente. E quindi, se questo è un atto di alleanza, nell'alleanza ci sono due contraenti, c'è un partner divino e c'è un partner umano. Dal punto di vista di Dio, che cosa sia implicato in questa alleanza si può presto dire, cioè questa alleanza ha sullo sfondo l'Esodo, ma ha poi sullo sfondo anche, ma non stanno in opposizione, le promesse dell'alleanza nuova e definitiva. Però dobbiamo ricordare anche questo secondo sfondo veterotestamentario. Qui non c'è solo Esodo 24 dietro. C'è Geremia 31, c'è Ezechiele 36, ci sono i testi del Deutero Isaia, cioè i capitoli dal 40, ma anche il dritto Isaia, dal 40 alla fine, cioè ci sono gli oracoli profetici che parlano di una, di uno stabilirsi definitivo dell'alleanza. Perché questa è la nuova alleanza, no? Come insegna Marco Settembrini, so se l'ho detto anche qui la volta scorsa, l'alleanza nuova non è l'alleanza che sostituisce la vecchia. L'alleanza nuova è l'alleanza, se ce n'è una sola, che è portata alla sua consistenza definitiva, cioè è stabilita in modo definitivo. Ma non c'è l'idea di una sostituzione, mi spiego? C'è l'idea di un, chiamiamo questa parola, di un compimento, se vogliamo. Allora, le parole di Gesù, questo è il mio sangue dell'alleanza. È chiaro che non può essere semplicemente l'alleanza del Sinai, è quella che è stata stipulata molti secoli prima. L'idea di Gesù è che, certo, avendo sullo sfondo il rito sinaitico di stipula dell'alleanza, qui si vuole indicare che l'alleanza è giunta al suo stadio definitivo. In forza della morte di Gesù, Dio porta l'alleanza con il popolo, con l'umanità, con Israele, e poi vedremo con chi, lo porta a un livello di definitività da cui lui non tornerà mai più indietro. E dunque, questo è un modo con cui Gesù appunto dice il senso della propria morte. Quella propria morte è un evento che stabilisce l'alleanza, un evento posto da Dio e accettato da Gesù, in forza del quale Dio porta l'alleanza con il partner umano al suo livello escatologico, definitivo, rispetto al quale non ci sarà più nessun ripensamento e nessun pentimento da parte di Dio. E adesso vorrei dire qualcosa sulle parole versato per molti. Versato per molti. Voi sapete che c'è una querelle recente su questa faccenda, versato per molti. È la nostra versione liturgica della liturgia riformata del Vaticano II, dice versato per voi e per tutti, no? In Tanzania, per esempio, già da tempo ormai sono tornati a per molti. E anche in Italia, non so come va a finire adesso, nel messale, forse non l'hanno cambiata, sono rimasti a questa formula. Sì. Ora, tradurre per molti sarebbe più aderente al testo biblico, ma certamente, almeno in parte, quelli che volevano cambiare le parole che si dicono attualmente, lo facevano con un'intenzione, come dire, un po' restrittiva, come dire, beh, attenzione, non siamo mica troppo di manica larga. Ora, cosa vuole dire appunto questa espressione nel nostro testo? È quella che si trova anche al 10:45, no? Dare la propria vita come riscatto per molti. Nell'ambito degli studi esegetici si dice, e continua ad essere una cosa direi sostanzialmente accettata, che in vari casi l'espressione molti non vuole indicare una gran parte a scapito di altri, ma è un modo per dire le moltitudini. E quindi per i molti sarebbe per le moltitudini degli uomini, cioè per gli uomini che sono una moltitudine. Ora, per esempio, questo non so se vi sorprende, ma guardate che per esempio in San Paolo è un uso che si trova al capitolo 5 della lettera ai Romani, in un famoso testo su di due Adamo, l'Adamo della Genesi e l'Adamo escatologico. C'è un uso dell'espressione molti che chiaramente vuol dire tutti. E quindi è un uso che, come dire, è abbastanza frequente, abbastanza normale. Comunque si trova al capitolo 5 della lettera ai Romani. E il senso allora che verosimilmente ha questa frase non è un significato esclusivo, quanto piuttosto inclusivo. Il senso che è contenuto in questa espressione è dunque: Gesù concepisce la propria morte come una morte a vantaggio di, una morte per, una morte per chi? Per le moltitudini degli uomini, per gli uomini che sono una moltitudine. Qui si aprirebbe forse un po' la questione se questo tipo di espressioni, cioè il morire per, abbia di per sé un senso sacrificale. magari se dopo si può tornare, se qualcuno interessa, magari rispondendo a qualche domanda. Adesso io vorrei andare però semplicemente a Matteo per sottolineare quella parola specifica di Matteo, quella relativa al perdono dei peccati. Le parole di Matteo sono entrate nella formula che diciamo normalmente nella messa e quindi noi le ascoltiamo regolarmente, ma appunto non dovremmo dimenticarci che sono la versione tipica di Matteo, non si trova in nessun altro, nessuno degli altri tre racconti della cena, l'espressione per il perdono dei peccati. Matteo riporta questa dichiarazione. Poi prese il calice, rese grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti per il perdono dei peccati. C'è un grosso investimento, diciamo, da parte di Matteo proprio su questo punto. E voi capite che è anche questo un modo in cui si tenta di dire il senso di quella morte. Qual è il senso? È una morte per, una morte a vantaggio di. Qual è il senso di quella morte? È un evento d'alleanza, è un avvenimento in forza del quale l'alleanza è portata al suo livello ultimo e definitivo. Qual è il senso di quella morte? Matteo lo spiega ancora aggiungendo quest'altro elemento: quella morte è per la remissione, per il perdono dei peccati, per il perdono dei peccati. Ora, questo punto è importante per Matteo, provo adesso di sottolineare questo aspetto. Marco non ha il racconto dell'infanzia di Gesù, quindi il problema non si pone. Matteo ha due capitoli dedicati all'infanzia di Gesù e anche Luca c'è, ma mentre Luca non mostra nessun particolare interesse al nome di Gesù, Matteo sì. Matteo è l'unico che si prende la briga di dire quale sia il significato del nome Gesù. E il significato del nome di Gesù è in stretta connessione con le parole sul calice, perché al capitolo primo si dice proprio così: è l'angelo che parla a Giuseppe, ella genererà un figlio e tu chiamerai il suo nome Gesù. Costui infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Questo è il modo in cui Matteo spiega Gesù, Yehoshua, no? Dio salva, ma non si accontenta di dire, specifica, salvare dai peccati, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Sangue versato per il perdono dei peccati. C'è una inclusione tra il nome di Gesù rivelato dall'angelo e le parole sull'Eucaristia. C'è un'altra considerazione che è importante per vedere quanto Matteo ci tenga a questo tema. Nella presentazione di Giovanni il Battista, secondo Marco, Giovanni il Battista predica un battesimo di conversione per la remissione dei peccati. Matteo si guarda bene dal dire una cosa del genere. Certamente Matteo ha sotto Marco, ma la formula che lui propone è una formula abbreviata in cui è scomparsa la dicitura eis aphesin ton amation. Non c'è la menzione del perdono dei peccati. Matteo non ci sta assolutamente a collegare questo tema col battesimo di Giovanni. Marco ha questa espressione, un battesimo che vuole essere un segno di conversione in vista della remissione dei peccati. Marco poi non dice come avvenga quella remissione, ma Matteo non di meno lascia completamente cadere quell'espressione, perché per lui quell'espressione indica esattamente il senso della morte di Gesù. e quindi la riserva per quel punto che appunto ci interessa stasera. Non si trova in bocca a Giovanni o legata a Giovanni, la si trova invece nel momento in cui si dice il senso del sangue versato. E che cosa significa in definitiva questo tema della remissione dei peccati? Allora, a questo punto dico qualcosa su questa terminologia o su questo immaginario anche di tipo sacrificale, no? Beh, nel sistema sacrificale di Israele, come è codificato soprattutto, ma non solo, nel libro del Levitico, voi sapete che ci sono alcuni sacrifici specifici che hanno esattamente questo scopo, sono sacrifici per il peccato, sacrifici per il peccato. Ora, c'è una idea aberrante, una concezione aberrante di questi sacrifici per il peccato, che è quella di chi ci vede la vittima di questi sacrifici è caricata del peccato dell'offerente, no? E allora è una cosa maledetta agli occhi. Questo tipo di interpretazione dei sacrifici per il peccato è smentita dal fatto che le carni della vittima sono mangiate, cosa che sarebbe assolutamente impensabile se la vittima fosse carica del peccato, perché allora sarebbe un punto. Quindi questa lettura, no, di una vittima di questo tipo di sacrifici come una vittima maledetta davanti a Dio non sta in piedi. È importante che ce lo ricordiamo, perché questo tipo di terminologia, allora, alla fine che significato ha? Certamente proietta la morte di Gesù sullo sfondo del sistema cultuale dell'Antico Testamento, no? Di fatto si tratta di una immagine. Che cosa si vuole dire con questo accostamento? Qual era la funzione di questi sacrifici per il peccato? I sacrifici per il peccato erano qualche cosa che Dio aveva disposto, dimentichiamocelo mica, il sistema rituale non viene dagli uomini, è una disposizione divina. I sacrifici per il peccato dunque sono una via attuata da Dio in forza della quale diventa possibile ristabilire la comunione. In fondo il peccato è come una specie di muro che si alza tra Dio e l'uomo, come un diaframma che si alza tra l'uomo e Dio e che impedisce la comunione, la relazione. Che cosa faceva il sacrificio per il peccato? Era un gesto offerto da Dio, certo celebrato dal sacerdote, ma era una disposizione divina, era Dio che aveva dato questa via. Dunque, in forza di questo atto che discendeva da una disposizione divina, era possibile all'uomo, all'offerente, come dire a colui che partecipava al sacrificio, ristabilire la comunione con Dio. Ora, questo tipo di espressione che cosa significa? Che la morte di Gesù attua per gli uomini quello che era indicato da questo tipo di sacrificio, cioè la morte di Gesù è un evento posto da Dio in forza del quale diventa possibile ristabilire la comunione, in forza del quale il peccato, il muro di separazione che allontana Dio dall'uomo è abbattuto e la comunione è ristabilita. Quindi il sangue versato per la remissione dei peccati ha in definitiva questo significato, cioè verosimilmente ha sullo sfondo sistema cultuale, certamente, e descrive la morte di Gesù in questi termini. Essa è un atto, una via che Dio apre, in forza della quale è possibile agli uomini recuperare l'unità e la comunione con lui.
Possiamo un po' dialogare su queste cose che ci ha detto in modo approfondito. Io chiedo subito una cosa. Di solito si dice sempre, si dice che questo per molti, testi così del Servio di Abele, Isaia 53, così, per seguire collegato anche a Marco 10:45, in quel modo così.
Sì. Vediamo se ho un punto, avevo scritto qualcosa. Sì, questo allora, lo sfondo del canto del servo è pure uno sfondo rilevante, lo sfondo del canto del servo non è uno sfondo direttamente cultuale, no? Si dice. E quindi è piuttosto in questa linea appunto di una. C'è tutta questa discussione oggi, che cosa sia la sostituzione di carica, se è una sostituzione, se è una rappresentanza, no? Allora oggi si tende a dire che la morte di Gesù non sostituisce vicariamente, nel senso che fa qualche cosa che in qualche modo lo evita a tutti gli altri, ma in qualche modo fa qualche cosa. È un po' come l'idea di Paolo quando dice egli è morto per tutti, e poi non dice e dunque tutti sono, a tutti è risparmiata la morte, dice il contrario, e dunque tutti sono morti. Allora il senso non è tanto che egli fa qualcosa sostituendosi a me, no? Ma fa qualcosa che realizza anche per me una condizione in forza della quale dopo io stesso posso realizzare, no? Quindi l'idea, quel per non è tanto in un senso sostitutivo al posto di, no? Ma appunto è rappresentativo, oggi si tende a dire, ma rappresentativo appunto non significa che poi gli uomini che sono i beneficiari di questa azione ne siano in qualche modo esentati, anzi sono poi abilitati a compierla essi stessi.
Mi viene spontaneo a fare l'altra domanda, che se che rapporto c'è che sarà questo testo che abbiamo fatto con se è una cena pasquale, se è un rapporto con la Pasqua, eccetera.
Cioè, nei sinottici, secondo i sinottici, cose classiche, cioè la cena di Gesù nei sinottici è collocata già dentro la Pasqua, e d'altro canto non c'è però una nessuna allusione diretta alla dimensione pasquale. Giovanni colloca la vigilia, e però nel raccontare la morte di Gesù ha un maggiore interesse per l'aspetto pasquale, no? Quindi in questo, cioè, non so, cioè, che sappia io, non è che ci sono, cioè, tu cosa dicevi più specificamente? Ma se il tema pasquale è rilevante nei sinottici.
Sì, e quindi se in qualche modo quindi i collegamenti sono l'Eucaristia Pasqua.
Nei sinottici io non vedo neanche. In Giovanni mi sembra che ci sia qualche elemento in più, e per esempio c'è qualcuno che dice che il capitolo 6 di Giovanni è già una rilettura della Pasqua da parte di comunità giudeo-cristiane che non vanno più a Gerusalemme per celebrare la Pasqua, ma che la celebrano proprio nella forma dell'Eucaristia. Perché qui in Giovanni qualche cosa del genere, cioè sul nesso Eucaristia Pasqua, mi sembra proprio che ci sia, perché Giovanni 6 è stranissimo, non capito, è l'unico caso in cui Gesù non sale a Gerusalemme in occasione di una festa di pellegrinaggio, mentre in tutti gli altri casi ci sale, invece in quel caso lì sta in Galilea, non si muove, stranissimo. E quindi questa proposta potrebbe avere effettivamente appunto un senso, cioè è un capitolo che è già molto lascia trasparire molto, è già molto trasparente, di una modalità di celebrare la Pasqua, allora, che non è più tanto quella, diciamo, del Gesù storico, ma è diventata quella della comunità di Giovanni negli anni successivi alla Pasqua. Allora la Pasqua, la vera Pasqua, è appunto è il mangiare il pane della vita, che ha anche una connotazione eucaristica.
Io ho questa domanda. La pericola è l'istituzione dell'Eucaristia, poi sono voglio fare domande eretiche, ma così nella sua essenzialità, per come è stato presentato, l'idea è il gesto spezza il pane, e quindi come il profeta ti sto dicendo che ci sarà un corpo spezzato. Qui non c'è il fatto di questo memoria, così dopo c'è il richiamo all'alleanza. Diciamo così in senso stretto, preso così. Con questa lettura uno non ci coglie poi tutta la dimensione sacramentale del dopo, cioè se, ormai questa rappresentazione forse è stata fatta questa sera, cioè da questa sera riesco proprio come un gesto in cui sì, Gesù parla del dopo, perché il suo è un darsi per molti, ma fondamentalmente è uno spiegare quello che sta per avvenire, quasi forse andare a prendere le altre questa visione di testamento, di istituzione, quindi qua che dà un'idea, allora fate questo in modo di me, allora tutto l'aspetto del sacramento come noi per un po' più, lo vivo in quella dimensione lì, però leggendo, ascoltando, in fondo questo è il mio corpo, va bene, io ho fatto un gesto, e questo gesto è esattamente poi dopo avverato, se prima sempre di profeti, no? Che fa un gesto che poi anticipa ciò che avverrà in maniera simbolica e tangibile, così come questo pane in quel momento in modo tangibile anticipava la notte. Quindi chiedo appunto, è l'aspetto più propriamente del sacramento, quindi la memoria, quindi la presenza e così via, si baserà, immagino, più su altri testi che su questo, o no? O nella sua essenzialità c'è già tutto anche l'aspetto, diciamo così, la codifica del sacramento dell'Eucaristia.
Sì, insomma, cosa intende codifica del sacramento dell'Eucaristia? Cioè la ripetizione del gesto, cioè quello sì. Che lei dice qui, il testo si può esaurire il suo significato nel fatto di dire Gesù quella sera ha anticipato il gesto e punto, lì finisce tutto, sì.
Sì.
Ma diciamo, se avessimo soltanto Marco, può darsi che ci si potrebbe fermare qui. Diciamo che una valutazione d'insieme è ragionevole pensare che la comunità di Marco celebrasse l'Eucaristia. No? Quindi le comunità di Marco e di Matteo, non diversamente da quella di Luca, fossero comunità in cui questo gesto veniva ripetuto. E quindi in questo senso il racconto, se è ricordato, probabilmente ha il suo ambiente vitale di trasmissione e di fissazione nella liturgia della comunità. Ecco, certo, appunto lo si dice per una valutazione di insieme. Cioè questo tipo di comunità, le comunità destinatarie del Vangelo di Marco, di Matteo, non erano verosimilmente comunità con una struttura interna così diversa rispetto a quelli di Luca. Ecco, quindi semplicemente per questo, se vogliamo. Su Giovanni si dice, qualcuno ha fatto l'ipotesi che il cristianesimo giovanneo fosse un cristianesimo che non conosceva i sacramenti. Questo è stato un tipo di lettura che è stata proposta. Diciamo, oggi anche su questo punto, sul modo in cui viene immaginata la comunità giovannea, sì, lo dicevo all'inizio, non so, qualcuno ancora pensa così, mi sembra, sono veramente casi eccezionali, cioè oggi si riconosce comunemente che anche la comunità di Giovanni però si aveva quei due sacramenti fondamentali che sono il battesimo e l'eucaristia, e non c'è in senso stretto neanche in Giovanni l'invito a reiterare il gesto, però quando si dice se uno mangia la carne del figlio dell'uomo avrà la vita in se stesso, sì, cioè è un tipo di espressione che appunto non si risolve semplicemente immaginando una situazione concreta, però è vero che in Giovanni questa valenza comunitaria post-pasquale è comunque più evidente che nel passo di Marco, questo sì. Sì, direi è in ragione di una valutazione d'insieme, di una riflessione d'insieme su quale poteva essere la fisionomia di queste comunità primitive, che si può pensare che questo racconto non sia solo il ricordo di un evento singolo, ma sia un racconto che è ricordato, trasmesso dentro un contesto vitale di tipo liturgico, dove questo era diventato già un atto liturgico.